Oggi parliamo di una storia particolare, che rientra in quel movimento vastissimo e complesso che è il movimento di liberazione afroamericana negli Stati Uniti. Una storia particolare che potremmo definire un insieme di storie, quella che in gergo si definisce una genealogia. Genealogia significa ripercorrere le tracce di un sentiero fatto di nomi e cognomi, di vite in questo caso, che sono quelle delle storiche attiviste militanti nere. Un sentiero che dal passato riporta al presente, che attraverso la storia costruisce identità e appartenenza. Black Girl Soldier è una canzone che parla di questo e parte da queste premesse per dare vita ad una storia che è stata taciuta per molto tempo. Il titolo si traduce letteralmente come ragazza combattente nera ed è una canzone dell'artista Jamila Woods, uscita nel recente 2016, che compare nell'album Heaven. Jamila Woods è un'artista notevole, eppure poco conosciuta in Italia. Afroamericana, cresciuta a Chicago, è una cantante, cantautrice e poetessa che nei suoi album è riuscita magistralmente a fondere assieme storia e politica, identità e arte, vissuto personale e memoria collettiva. Ha due album all'attivo, di cui l'ultimo, Legacy Legacy, è uscito nel 2019. Ma prima di inoltrarci nel testo, ascoltiamo la canzone.
She's telepathic, call it black girl magic. Yeah, she scares the government, deja vu a tough man. We go missing by the hundreds.
Ain't nobody checking for us, ain't nobody checking for us.
The camera loves us, Oscar does it.
Ora, partiamo da una premessa. Provate ad immaginare di essere una ragazzina, adolescente, nera, che vive in uno dei tanti quartieri popolari delle metropoli americane. Immaginate di essere parte di una comunità segregata ed oppressa, che ancora vive discriminazione, marginalizzazione, segregazione, brutalità e violenza. Immaginate di essere donna e di sentir raccontare la storia del vostro popolo attraverso Malcolm X, Martin Luther King, Huey Newton, Stokely Carmichael, Bobby Seale. Persino la storia della vostra resistenza non parla di voi. E questa è una bugia. Perché le donne della lotta afroamericana sono tante e sono rimaste nascoste per tanto, troppo tempo. Se volete diventare una combattente, dovete sapere di non essere sole, perché sole non siete. Boots parte esattamente da queste premesse, da un presente che ancora porta cicatrici, rabbia e tanta voglia di rivalsa. Dedica questa canzone a questa ragazzina, a tutte le ragazzine, giovani e meno giovani in realtà, che vivono in uno stato di subalternità perenne, in un mondo che ancora gli sbatte in faccia al loro valere meno di zero. Questo lo dice chiaramente, già a partire dalla prima strofa. Scompariamo a centinaia, nessuno ci cerca, nessuno ci cerca. Nel 2015, la campagna Say Her Name ha pubblicato un report in cui si evince chiaramente come le donne e le identità femme siano target del racial profiling da parte delle forze dell'ordine nelle stesse percentuali degli uomini. Contemporaneamente, però, subiscono forme di sopruso e violenza, anche sessuale, in percentuale molto maggiore di quella per gli uomini. Negli Stati Uniti sono davvero centinaia i casi di minorenni nere scomparse che non vengono cercate da nessuno se non dalle proprie famiglie o comunità. Qualche riga dopo, Woods continua su questo tono. Guarda cosa hanno fatto le mie sorelle. Il secolo scorso, la scorsa settimana. Hanno messo il suo corpo in una giara e l'hanno dimenticata. Amano come questa cosa si ripeta. Qui Woods si rifà alla storia della medicina negli Stati Uniti, al fatto che i corpi degli afroamericani, degli uomini, ma soprattutto delle donne, siano stati utilizzati come cavie da laboratorio. Le donne sottoposte a forme di controllo e sterilizzazione forzata. Quel corpo in una giara, cui Woods si riferisce, è quello di Sarah T. Bartman, anche conosciuta come la Venere Ottentota, che visse 25 anni di schiavitù, in cui venne esposta nelle fiere e nei musei per via dei suoi seni e del suo sedere molto voluminosi. Quando morì nel 1815, il suo scheletro, i suoi genitali e il suo cervello furono messi in mostra al Musée de l'Homme di Parigi, fino al 1974. È stato solo nel 2002 che Bartman ha ricevuto una degna sepoltura. Sono trascorsi 200 anni prima che a Bartman venisse riconosciuta la dignità di essere umano. La storia di Bartman dura da due secoli, ma è più attuale che mai. Il suo corpo, ridotto a due seni e un sedere, è un caso emblematico di ipersessualizzazione e razzializzazione dei corpi delle donne nere. Una pratica che continua tutt'oggi. Quando Woods dice il secolo scorso, la scorsa settimana, continua dicendo: le hanno fatto odiare la sua pelle e trattarla come peccato. Sin dai tempi delle piantagioni, le molestie e lo stupro sulle schiave erano giustificati perché si credeva che le donne nere fossero veri e propri animali sessuali, promiscue e peccaminose per loro stessa natura. Sulle donne nere ricadeva il peso del peccato dei propri dominatori e padroni. La violenza inaudita che hanno subito i corpi delle donne nere attraverso i secoli, dalla schiavitù in poi, sopravvive oggi in forme molto perniciose di pregiudizio. Lo vediamo nella cultura mainstream, nell'intrattenimento, nei video musicali. Corpi trattati come oggetti, ipersessualizzati, iperrazzializzati. La complessità di un corpo ridotta a un sedere che si scuote, non dissimile da quegli organi genitali esposti in una giara, come il caso di Bartman. A questo si riferisce Woods quando dice: la telecamera ci ama, ma gli Oscar no. La cultura e l'intrattenimento si si servono di questi corpi che sono utili a rafforzare il sistema di dominio della supremazia bianca, ma non riconoscono, non rappresentano, non valorizzano l'estro artistico nero, la sua capacità e la sua volontà di autonarrarsi per autodeterminarsi. Questo Woods lo dice chiaramente, lo ripete per ben 16 volte. Quello che loro non capiscono, sì, quello che loro non capiscono, è che lei è telepatica. Chiamala Black Girl Magic. Lei, non molla mai, sì, non molla mai. Quella ripetizione del soggetto, seguita dal Don't Give Up, la possiamo leggere come un'autodeterminazione necessaria ed autoimposta, per resistenza e sopravvivenza. Black Girl Magic è un termine che è diventato popolare nel 2013 ed è stato utilizzato da molte esponenti dell'industria dell'intrattenimento, tra cui Janelle Monáe e Solange Knowles, ma anche da Barack e Michelle Obama. Seppur criticato per quel senso di empowerment dai tratti tipicamente liberal, è un termine che in realtà elabora proprio a partire dalla resistenza, ma che ha anche e soprattutto un valore di recupero e valorizzazione di un'identità che è non solo nera ma panafricana, che guarda alla tradizione e alle radici perdute, quella della terra originaria. E qui arriviamo un po' al centro della discussione, quella genealogia di cui parlavamo all'inizio, che ha un valore storico ma identitario e politico. Woods infatti dice, sì, lei spaventa il governo, déjà vu di Tubman. Segue una lunga carrellata di nomi. Rosa era una lottatrice per la libertà e ci ha insegnato a lottare. Ella era una lottatrice della libertà e ci ha insegnato a lottare. Audrey, Angela, Sojourner, Assata, Rosa ed Ella di nuovo. Questi nomi in realtà ripercorrono la storia dei movimenti di lotta, dall'abolizione della schiavitù fino ai giorni nostri. Harriet Tubman, Rosa Parks, Ella Baker, Audre Lorde, Angela Davis, Sojourner Truth, Assata Shakur. Sono nomi che indicano delle precise coordinate storiche che sono anche le rette che ha seguito il movimento, o per meglio dire i movimenti, da quella abolizionista a Black Lives Matter. E vale la pena qui soffermarsi. Sono queste donne, che cosa hanno fatto? Ma soprattutto, come arrivano a parlare al presente? Harriet Tubman, circa 1822-1913. Tubman è forse la madre del movimento di liberazione nero. Nasce in condizioni di schiavitù, con il nome di Araminta Ross, nella contea di Dochester, nel Maryland. Figlia di schiavi, Tubman ha altri 8 fratelli, ma la famiglia fatica a stare unita. La compravendita di bambini da parte dei padroni è un mercato vasto e promettente. Tubman viene venduta 2 volte e subisce pestaggi, molestie e torture che la lasceranno cicatrici in ogni parte del corpo. Il desiderio di libertà, però, si avvera nel 1849, a 27 anni, quando riesce a sfuggire dal Maryland alla Pennsylvania. E da donna libera aderisce all'Underground Railroad, un'organizzazione clandestina di abolizionisti, neri liberi e simpatizzanti, che organizza a partire da inizio secolo spedizioni per aiutare gli schiavi a oltrepassare la linea di confine e trovare una nuova vita negli stati in cui non vige il regime di schiavitù. Nel corso di 11 anni, Tubman è a capo di oltre 13 spedizioni, in cui riesce a liberare oltre 70 schiavi, e ad assisterne altrettanti nella fuga, tra cui i suoi stessi fratelli e sorelle con famiglia al seguito. Viene soprannominata in questi anni Mosè degli afroamericani. Tubman, però, è parte integrante del sabotaggio armato clandestino della schiavitù, che sopravvive fino alla guerra di secessione. Nel 1858, infatti, aiuta John Brown, un bianco che sostiene con forza l'abolizione della schiavitù, nel suo attacco agli schiavisti bianchi, seppure la rivolta finirà con una repressione violenta. Nel 1859, però, un senatore repubblicano vende a Tubman un terreno nei pressi della città di Auburn, dove Harriet inizia a ospitare tutti i suoi schiavi fuggiaschi. fino allo scoppio della guerra di secessione. Agli albori del conflitto, Harriet capisce che se avesse vinto l'Unione, la schiavitù sarebbe stata quasi certamente abolita. Lavora come spia, esploratrice e infermiera. Dopo anni di servizio a fianco dei vertici dell'esercito nordista, nel 1863 diviene la prima donna a guidare una spedizione armata nella storia degli Stati Uniti e libera ben 750 schiavi, che poi si arruolano volontariamente nelle file dell'Unione. Di lì ad un anno, il presidente Abraham Lincoln avrebbe rettificato il 13° emendamento nella Costituzione degli Stati Uniti, in cui avrebbe formalmente abolito la schiavitù, tranne che nel caso di condanne penali. Nel periodo che va dalla ricostruzione ai primi anni del Novecento, Harriet Tubman si dedica alla causa del suffragio universale. Viaggia tra New York, Boston e Washington per parlare a favore del diritto di voto delle donne. Parla delle sue azioni durante e dopo la guerra civile e spiega i sacrifici di innumerevoli donne nel corso della storia moderna come prova dell'uguaglianza delle donne con gli uomini. Quando viene fondata la Federazione Nazionale delle Donne Afroamericane nel 1896, la Tubman è l'oratore principale al primo incontro. Nonostante la notevole popolarità raggiunta, però, Tubman sarebbe morta in condizioni di estrema povertà. Un fatto che si deve alla sua condizione di donna nera in un paese che ancora si trova a fare i conti con un passato di regime razziale. Sojourner Truth, 1797 circa 1883. Truth nasce nel gioco della schiavitù, con il nome La schiava di Isabella Bumfrey. Sin da bambina viene venduta più volte e subisce ripetuti abusi, torture e stupri da parte dei suoi quattro padroni. Il suo destino è il medesimo di milioni di donne e uomini, gli schiavi trasportati dal Corno d'Africa fino alle piantagioni degli Stati Uniti. Nel 1827 però ottiene la libertà e prende definitivamente il nome di Sojourner Truth. Entra nell'Associazione per l'istruzione e l'operosità di Northampton, fondata da un gruppo di abolizionisti sostenitori dei diritti delle donne, della tolleranza religiosa e del pacifismo. Abbracciare la causa dei diritti umani diviene il suo scopo. Sojourner Truth inizia a viaggiare per gli Stati Uniti, raccontando gli abomini della schiavitù, spendendo le sue energie soprattutto a favore dei diritti delle donne. Nel 1850, William Lloyd Garrison, uno tra i più noti abolizionisti, pubblica le sue memorie. Con i pochi proventi, Truth riesce ad acquistare una casa a Northampton e inizia a tenere conferenze in pubblico, la prima delle quali al Congresso Nazionale per i Diritti delle Donne a Worcester, in Massachusetts. Nel luglio 1851, ad Akron, in Ohio, tiene il discorso che la consegna alla storia. Non sono forse una donna? In cui, con logica implacabile, contesta l'idea che alle donne dovessero essere riservati i ruoli marginali della società. Questo è il discorso che pronuncia. Credo che a furia di dare addosso ai negri del sud e alle donne del nord, tutti in cerca di diritti, gli uomini bianchi saranno presto nei guai. Ma di cosa si sta parlando qui? Quell'uomo sta dicendo che le donne hanno bisogno di essere aiutate a salire su delle carrozze per trovare un posto sicuro dove vivere. Non mi ha mai aiutato nessuno a salire su una carrozza e nessuno mi ha mai offerto un posto speciale. Quindi non sono una donna? Guardatemi, guardate le mie braccia. Ho lavorato nelle piantagioni e ho coltivato i campi mettendo il fieno nei fienili e nessun uomo mi ha mai aiutata. E non sono una donna? Potevo lavorare e mangiare quanto un uomo, quando potevo. E non sono una donna? Ho dato alla luce 13 bambini e visto la maggior parte di loro essere venduti come schiavi. E quando piansi la morte di mia madre, nessuno mi ha ascoltato a parte Gesù. E non sono una donna? E poi hanno iniziato a parlare di questa cosa che hanno nella loro testa. Come la chiamano? Intelletto? E cosa c'entra questo con i diritti delle donne e delle persone nere? Quell'uomo dice che le donne non possono avere gli stessi diritti degli uomini perché Cristo non era una donna. E da dove viene il tuo Cristo? Da Dio e da una donna, Maria. L'uomo non ha nulla a che fare con lui. Se la prima donna che Dio creò fu capace di ribaltare il mondo mangiando una mela, allora tutte queste donne dovrebbero essere in grado di capovolgerlo ancora. E ora la vecchia Sojourner non ha più nulla da dire. Fino al 1883, questa donna nera, magra, anziana, alta 1,90 m, dalla voce potente, promuoverà il movimento antischiavista prima e antirazzista dopo, riuscendo a coinvolgere sempre più persone. Durante la guerra civile userà la sua reputazione per creare truppe di afroamericani che combattano per l'Unione, una delle quali diretta da Harriet Tubman. Dal 1865, durante il periodo della ricostruzione, lavora ad un progetto per la concessione delle terre agli ex schiavi, perché crede nel diritto degli afroamericani ad affrancarsi dalla dipendenza economica verso i bianchi. Persino nei circoli abolizionisti, le sue opinioni erano considerate troppo estreme. Truth, infatti, rimproverava la comunità abolizionista perché non perseguiva allo stesso modo i diritti civili per le donne e gli uomini neri. Fino alla morte, Truth continua a lottare per il suffragio universale, per la riforma carceraria, contro la pena capitale e per i diritti delle donne. Rosa Parks, 1913-2005. Parks è una figura simbolo del movimento per i diritti civili, divenuta famosa per aver rifiutato nel 1955 di cedere il posto su un autobus ad un bianco, dando così origine al boicottaggio dei bus a Montgomery. Parks in realtà è un'attivista già da molto tempo. È segretaria della sezione dell'NAACP di Montgomery e frequenta la Highlander Folk School istituita da Ella Baker e Settima Clark, dove apprende i fondamenti del pensiero politico e delle strategie di organizzazione del movimento per i diritti civili. Nel 1955, la sua decisione di rifiutarsi di cedere il suo posto ad un bianco su un mezzo pubblico segregato scatena il boicottaggio che porterà alla fine della segregazione sui mezzi pubblici. Parks viene arrestata. Un avvocato bianco paga la sua cauzione e Parks viene liberata. Ma quella stessa notte, la comunità afroamericana di Montgomery decide di iniziare un'azione di protesta imponente, boicottando i mezzi pubblici. Il boicottaggio dura più di un anno e si estende in molti parti del paese, fino a quando nel 1956 la segregazione sui mezzi pubblici viene considerata incostituzionale e viene abolita. Rosa Parks invece diventa simbolo della protesta, ma riceve minacce di morte e subisce pesanti ritorsioni, tanto da doversi trasferire a Detroit nei primi anni 60. Solo molti anni dopo verrà riconosciuto il suo contributo, ma ciò che ha fatto passare alla storia il gesto simbolico della Parks è stata la compattezza nella risposta della popolazione e alla scelta di portare avanti una resistenza organizzata capillarmente. Furono molte le categorie, infatti, che si unirono al boicottaggio. I tassisti afroamericani decisero in quel lungo anno di adeguare le loro tariffe a quelle dei mezzi pubblici, violando la legge che stabiliva come tariffa minima i 45 centesimi. Si formarono anche luoghi di raccolta spontanei in cui molti autisti si misero a disposizione per trasportare le persone. Ancora più straordinaria però fu la partecipazione delle donne. Joanne Robinson in particolare, presidente di un'associazione femminile afroamericana, si unì con prontezza alla protesta la notte stessa dell'arresto di Rosa. Stilò subito un comunicato anonimo che diffuse in 10.000 copie grazie al supporto del centro stampa del college in cui insegnava. All'alba lo distribuì nelle scuole, nei negozi e soprattutto nei saloni di bellezza. Molte parrucchiere ed estetiste erano infatti attiviste per i diritti civili. Nei loro beauty shop si portava avanti un lavoro politico quotidiano di presa di coscienza e resistenza della segregazione e del suprematismo bianco. I volantini di Robinson arrivarono anche nelle mani di molti neri che lavoravano come domestici, uno dei pochi mestieri disponibili, dovuto al retaggio della schiavitù in cui si consumavano continui episodi di abusi e sfruttamento da parte delle famiglie bianche. Il boicottaggio fu in quell'anno per molti un'occasione di risveglio politico e rivalsa che avrebbe energizzato il movimento per i diritti civili per il decennio a venire. Anni dopo la Robinson ricorderà come in quei giorni, nel profondo del cuore di ogni persona nera, vi era una gioia che non osava rivelare.
Ella was a freedom fighter and she thought a sacrifice.
Ella Baker, 1903-1986. È definita la madre del movimento per i diritti civili. Dedica oltre 60 anni di militanza, una vita intera, alla causa di liberazione nera. Dopo un'infanzia trascorsa nelle realtà della Chiesa Episcopale Battista della Carolina del Nord, si radicalizza a New York durante gli anni della Grande Depressione, dove conosce vari collettivi e realtà vicine al pensiero socialista e comunista, seppure mai vi aderisca formalmente. Lavora invece nella NAACP. Nel 1956 si trasferisce ad Atlanta, come parte integrante del nucleo organizzativo e operativo che fonda la SCLC, Southern Christian Leadership Conference, l'organizzazione di Martin Luther King, con cui Baker lavora a stretto contatto per 5 anni. Sin dai primi cenni di collaborazione, King rifiuta di trattare Baker come una pari. Tenuta a debita distanza e considerata per lo più come una semplice segretaria, sarà relegata da King in un ruolo segnato da pregiudizi sessisti che la volevano silenziosa, subordinata e dipendente. L'atteggiamento di King deve essere fatto risalire al preconcetto radicato nella Chiesa Battista, per cui era impensabile che gli sforzi di una donna potessero equivalere a quelli di un uomo. Lo SCLC era stato concepito come un congresso di leader predicatori, un fatto che si rifletteva sulla dirigenza maschile battista, che sistematicamente escludeva le donne non solo da ruoli direttivi, ma anche dalla partecipazione ad incontri e decisioni che le coinvolgevano direttamente. Ella sosteneva una posizione in netto contrasto con la leadership accentratrice del reverendo, un nodo cruciale sul quale non poteva transigere. Alla base dell'antagonismo vi erano differenti visioni e strategie da adottare per sostenere un movimento che secondo Baker sarebbe stato trascinato dal basso e secondo King invece necessitava della centralità della leadership dall'alto. Se da un lato King diceva la leadership non ascende dal gregge al pulpito, ma discende dal pulpito al gregge, Baker invece sosteneva che le persone forti non hanno bisogno di leader forti. Due approcci agli antipodi che se li riflettevano poi in strategie e decisioni non conciliabili. Il culto di King sarebbe stato uno dei punti di discussione più accesi. Secondo Baker, infatti, King aveva raggiunto una vetta di potere e notorietà che limitava la portata del movimento, scoraggiava forme di partecipazione sentita e oscurava l'importanza di leader locali altrettanto preparati e coraggiosi. L'aura mitica di King rifletteva, secondo Baker, l'incapacità del Congresso di immaginare azioni strutturali, volte al miglioramento delle condizioni di vita al di là delle vittorie istituzionali e giuridiche, comunque fondamentali ma limitanti. All'opposto, Baker premeva perché lo SCLC si mobilitasse ai fini di elaborare progetti locali più strutturati e soprattutto radicati nel territorio. Con il Civil Rights Act del 1965, i neri avevano raggiunto il diritto di voto. Ma secondo Baker non era sufficiente. Era infatti necessario alfabetizzare ed educare politicamente i neoaventi diritto. A suo parere avrebbero dovuto essere istituite scuole in ogni sede del SCLC e per questo era necessario coinvolgere nuove personalità, capillarizzare l'amministrazione, dare voce e spazio riconosciuto ai leader locali e sostanzialmente smantellare la leadership gerarchica e centralizzata alla base del pensiero di King. L'idea che Baker aveva della leadership era di facilitazione più che di imposizione. Si basava cioè sul fornire le risorse necessarie affinché le persone potessero attingere alle proprie capacità e cercare soluzioni ai propri problemi. Ella era però consapevole del fatto che solo attraverso un processo trasformativo le persone avrebbero acquisito le risorse ed energie necessarie per mantenere viva la lotta e insisteva perché si incoraggiasse la partecipazione delle donne e dei giovani, quelli che lei considerava la spina dorsale e la linfa dei movimenti. Il suo lascito più importante è la maternità dello Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC, la frangia giovanile del movimento per i diritti civili che organizzò e promosse i sit-in e Freedom Rides nel sud segregato. Secondo la storiografia su Baker, la contrapposizione tra lei e King, le differenti visioni di leadership, il loro sguardo sul mondo e i desideri di cambiamento, si sarebbe combattuta sul terreno delle differenze tra SCLC e SNCC, in cui l'emergenza di quest'ultimo e la sua rottura con il primo avrebbero aperto la strada a percorsi di lotta più indipendenti, più laici, più radicali e più inclusivi. In sostanza, lo Student Nonviolent Coordinating Committee avrebbe concretizzato la possibilità di immaginare un percorso di liberazione a misura delle frange più marginalizzate, in cui la concreta solidarietà con i contadini neri del sud rurale, e in certa misura anche con i proletari urbani del nord, avrebbero espanso il raggio d'azione ed analisi del movimento. Fino ad allora, immerso in importanti battaglie giuridiche ed istituzionali, ma incapace di penetrare il vissuto quotidiano della grande maggioranza nera. Baker sarà mentore di Diane Nash, Bob Moses, Rosa Parks e Stokely Carmichael, alcuni dei quali aderiranno successivamente al Black Panther Party e al pensiero del Black Power. Assata Shakur, 1947. Shakur è un'attivista rivoluzionaria statunitense afroamericana, ex membro delle Pantere Nere e successivamente del Black Liberation Army, due organizzazioni che hanno fatto la storia del movimento rivoluzionario nero negli Stati Uniti. Entrambe rientrano in quel filone del Black Power molto più radicale e conflittuale rispetto al movimento per i diritti civili, di cui King fu il riferimento, e le cui pratiche rientrano nella filosofia della non violenza. Verso la fine degli anni 60, infatti, la violenza inaudita con cui le forze di polizia avevano risposto alle manifestazioni del decennio precedente avevano reso molti afroamericani disillusi rispetto alla possibilità di ottenere diritti ed uguaglianza in maniera pacifica. Già con l'SNCC, lo Student Nonviolent Coordinating Committee, si era iniziato in effetti a porre il concetto di autodifesa in contrapposizione alla non violenza. Ella Baker, tra le altre, professava la necessità della detenzione di armi per i neri in risposta alle rappresaglie e ai linciaggi dei suprematisti bianchi. Con il Black Panther e successivamente la Black Liberation Army, si acuisce sempre di più il divario che pone la violenza dello Stato come legittima e la risposta dei cittadini neri come illecita. Entrambe le organizzazioni subiscono infatti la pesante repressione da parte dell'intelligence americana, con il programma COINTELPRO. Molti attivisti vengono arrestati, processati o uccisi. La documentazione desecretata del programma di J. Edgar Hoover ha rivelato come fosse intenzione del governo neutralizzare il movimento attraverso l'eliminazione delle dirigenze del partito delle Pantere Nere in tutto il paese. In questa cornice, il caso di Assata Shakur risulta emblematico. Shakur aderisce al Black Liberation Army nel 1971, assieme a molte ex Pantere Nere, che in seguito alla repressione statale propendevano ora per la clandestinità, la lotta armata e la violenza rivoluzionaria come mezzi per ottenere la sovversione dello Stato, e quindi dell'ingiustizia. Shakur viene arrestata nel 1973 per diverse accuse, tra cui l'uccisione di un agente di polizia, secondo circostanze che risultano discordanti e che non sono mai state chiarite. L'accusa dichiara che Shakur abbia sparato a sangue freddo, mentre Shakur testimonia di essere stata colpita da 3 proiettili, di cui uno le ha paralizzato temporaneamente il braccio. Dopo l'arresto, Shakur viene rinchiusa in una prigione maschile, sorvegliata 24 ore su 24, e subisce pesanti molestie, vessazioni e minacce da parte delle guardie carcerarie. Evade nel 1979 con l'aiuto di 2 compagni, tra cui l'italiana Silvia Baraldini. Nel 1984 riceve asilo politico a Cuba, dove attualmente vive. Seppure siano passati 26 anni dalla sua fuga, nel maggio 2005 l'FBI l'ha catalogata come terrorista interna, prima donna a comparire nella lista, alla stregua degli attentatori di Al-Qaeda responsabili della strage dell'11 settembre. A Assata Shakur ha sempre ricorso alla definizione di se stessa come schiava fuggiasca, in fuga dall'enorme piantagione degli Stati Uniti. Negli anni di esilio ha prodotto documentazione sulla sua storia e sulla violenza di cui è stata testimone, sia da parte dei suprematisti bianchi, sia da parte dell'apparato repressivo del governo. Molti sostengono che la sua strenua denuncia al sistema capitalista ed imperialista americano e alla sua volontà rivoluzionaria con ogni mezzo necessario sia ciò che l'ha resa la più grande minaccia interna del paese. Audre Lorde, 1934-1992. Poeta, militante e pensatrice. Lorde è una figura emblematica, seppur non perfettamente delineabile, nel fermento che segna New York e gli Stati Uniti a cavallo tra gli anni 60, 70 e 80. Lorde vive gli anni di fermento del 68 con spirito e volontà di sperimentazione. Seppure non sia identificabile con alcun movimento, l'eredità politica deriva dalla sua capacità di raccontare attraverso la sua prospettiva di donna, nera e lesbica. In questi anni diventa popolare lo slogan femminista «il personale politico», e mai questo fu più vero che nel suo caso. Lesbica dichiarata, Lorde vive la propria sessualità con grande trasparenza, rivendicandola come una forma di libertà che sfida la normalizzazione imposta da un sistema eteropatriarcale e suprematista. Sono anni in cui le mobilitazioni vanno di pari passo con il fermento intellettuale, in cui nelle università si lotta per istituire dipartimenti di studio delle minoranze e di genere, in cui Lorde trova la sua dimensione di militante nella politica, ma anche nella poesia e nella saggistica, attraverso cui riesce ad esprimere la propria condizione di marginalità outsider perennemente in bilico tra dentro e fuori. La sua prospettiva e il suo liricismo saranno sempre espressione del suo essere e rivendicarsi come donna nera. L'uso consapevole, laico e creativo che Lorde fa del patrimonio immaginario africano e femminile non ha nulla di sentimentale o generico. È invece la fonte di una rivelazione intellettuale e poetica che le consente di rappresentare quel femminile nero, potente, che riconosce dentro di sé e a cui intende dare voce nella sua poesia e nelle azioni. Lorde vuole che le sue parole possano essere usate dal maggior numero possibile di persone, non solo le donne nere, che restano comunque le sue interlocutrici privilegiate, ma tutte e tutti quelli che fanno parte di una o più di quelle tante minoranze e che sono quindi minacciati dalla deumanizzazione attuata da un sistema orientato al profitto anziché alla soddisfazione dei bisogni umani. Con la sua consapevolezza e con la sua lotta, Lorde travalica non solo la linea di confine tra movimenti antirazzisti, femministi e omosessuali, precedendo di anni il tema dell'intersezionalità. Con il suo sguardo attento e la sua pratica di vita, percorre, con notevole anticipo sui tempi, anche un discorso ambientalista, che negli anni Ottanta ha ancora uno spazio di risonanza circoscritto. Sarà la sua lotta contro il cancro, che la spegnerà nel 1992 all'età di 58 anni, a condurla a formulare una precisa interazione tra fattori ambientali e malattia, e tra lotta contro il cancro e lotta politica. Emblematicamente, sono questi gli anni in cui esplode l'HIV, in cui la malattia e l'omosessualità sono al centro di dibattito, riprovazione e discriminazione, e in cui Lorde, attraverso la sua poesia, nonostante la decisione di vivere la morte isolata nelle Isole Vergini insieme alla compagna Gloria, riesce a parlare e costruire un immaginario di complessità e fragilità umana, restituendo uno spazio sicuro alle eterne outsider del mondo. Oltre alle numerose raccolte di poesie, i suoi saggi sono illuminanti nel delineare la complessità dell'umano perennemente diviso e attraversato da individuale e collettivo, potere e resistenza, identità, memoria e poesia. Tutta l'amicizia con Adrienne Rich ci ha consegnato pagine di riflessioni che incidono il suo pensiero nella storia di liberazione nera. Angela Davis, 1944. Militante del Partito Comunista degli Stati Uniti d'America, dello Student Nonviolent Coordinating Committee e del Black Panther Party. Davis nasce a Birmingham, in Alabama, da famiglia benestante. Sin da bambina fa esperienza della violenza del razzismo e del suprematismo bianco. Cresce infatti in un quartiere soprannominato Dynamite Hill, collina della dinamite, per via delle bombe che vengono fatte scoppiare dai bianchi nelle case, allo scopo di spingere ad andarsene le famiglie afroamericane della classe media che si erano trasferite. Per sfuggire alla segregazione, Angela va a studiare alla Elizabeth Irwin High School di New York, dove insegnano molti professori di sinistra che il maccartismo è escluso dalla scuola pubblica. È qui che comincia a familiarizzare con le basi del marxismo e che partecipa attivamente al movimento per i diritti civili. Nel 1962 si iscrive all'Università di Brines, nel Massachusetts, e assiste, tra l'altro, ai seminari di James Baldwin e Herbert Marcuse. In seguito si trasferisce a Francoforte, dove inizia una tesi di dottorato con Adorno, che finisce a San Diego, sotto la direzione dello stesso Marcuse. Il suo è il ritratto di una studentessa impegnata politicamente, ma soprattutto promessa ad un avvenire accademico certo. Le vengono fatte diverse proposte e lei sceglie un posto all'Università di San Diego. In questo periodo intesse legami con il movimento delle Pantere Nere di Oakland, dove ha origine il partito. Ma Angela è anche e soprattutto membro del Chelumumba Club, sezione afroamericana del Partito Comunista. A causa della sua affiliazione, nel 1962 subisce ingiusto licenziamento da parte dell'Università della California, su pressioni dell'allora governatore dello Stato Ronald Reagan. Davis insiste per difendersi in tribunale e riottiene la cattedra, che però perde nuovamente nel giugno del 1970, per via delle sue dichiarazioni politiche contro la polizia e la direzione dell'università. Davis, in questi anni, si avvicina ai movimenti che si battono per la riforma e l'abolizione del sistema carcerario e si appassiona alla causa dei fratelli di Soledad, tra cui figura anche George Jackson, Field Marshal delle Pantere Nere nelle carceri. Davis e Jackson sono accomunati dal pensiero politico, dalla medesima prospettiva radicale marxista che vede nello Stato e nel capitale le matrici di sfruttamento dei neri, delle minoranze e dei lavoratori proletari. I due si innamorano attraverso la fitta corrispondenza epistolare. A causa della sua affiliazione col Partito Comunista e con il Black Panther Party, della sua vicinanza a Jackson e alla strenua campagna in sua difesa che Davis conduce pubblicamente, essa diventa un target dell'FBI e del programma COINTELPRO, che in quegli anni scredita, arresta e processa decine di attivisti, spesso con false accuse. Il 7 agosto 1970, il fratello 17enne di George Jackson, Jonathan Jackson, entra nel tribunale della contea di Marin, in California, con tre armi da fuoco. Insieme a tre detenuti, uno dei quali sotto processo, prende in ostaggio il giudice Harold Haley e altre quattro persone presenti in aula. Lo scopo del sequestro è negoziare la liberazione dei fratelli di Soledad, accusati di aver ucciso una guardia carceraria, reato per cui era prevista la pena di morte. Il sequestro si conclude con la morte del giudice Haley, di Jackson e di due dei detenuti. Davis viene accusata di aver fornito le armi del sequestro, un reato che negli Stati Uniti equivale a commettere il reato stesso. Viene dunque accusata di rapimento, cospirazione e omicidio. Inizialmente fugge all'arresto. Dopo due mesi di latitanza viene arrestata a New York nell'ottobre del 1970. Il 5 gennaio dell'anno successivo, quando inizia il processo a suo carico, si dichiara innocente. Moltissime persone negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo si mobilitano per chiedere la sua assoluzione, sotto la campagna Free Angela. Il modo in cui si svolge il suo processo delinea tutte le caratteristiche discriminatorie del razzismo e del sessismo. Viene infatti processata proprio per il fatto di essere donna più che militante. Mentre nei processi che a partire dagli anni 40 vengono istituiti contro i leader comunisti, dove vengono letti a carico degli accusati degli estratti delle opere di Marx o di Lenin, nel caso di Angela Davis vengono utilizzati passaggi delle lettere in che scrisse a George Jackson, e in particolare i momenti in cui confessava il suo amore e devozione. L'idea che una donna potesse agire per semplici motivazioni ideologiche non era affatto convincente per il procuratore, che nega categoricamente il movente politico. Nel 1972 Davis è assolta da tutti e tre i capi di imputazione. Successivamente viaggia in tutto il mondo, diventa una delle intellettuali e militanti di spicco della causa afroamericana. Compie viaggi che sono vere e proprie missioni politiche di ricerca di relazione, coalizione e solidarietà, tra cui Cuba, Unione Sovietica e Germania dell'Est. Diventa una strenua oppositrice della guerra in Vietnam, dell'apartheid palestinese, della guerra in Iraq, dei conflitti armati in Europa dell'Est e in America Latina. Il suo pensiero si esprime nella critica feroce al sistema imperialista e coloniale degli Stati Uniti, al razzismo, al sessismo, alle discriminazioni nei confronti delle persone omosessuali. Soprattutto, Davis contribuisce significativamente ad elaborare pensieri e mobilitazioni sulla questione del sistema carcerario statunitense. Definisce un frutto del retaggio della schiavitù. È tra le fondatrici del movimento abolizionista Critical Resistance. Attualmente Davis insegna storia della coscienza all'Università della California, dove dirige anche il Women Institute. Dal 2016 è diventata una sostenitrice del movimento Black Lives Matter. C'è una storia imponente dietro le parole del testo della Woods. Le vite di sette attiviste scandiscono il ritmo della musica e di un passato di lotta che parla al presente. Dietro al racconto di storie tangibili, vi è però un'altra protagonista a cui Woods rende omaggio. La prospettiva femminista che ha reso possibile la restituzione storiografica di quel filo rosso che connette attiviste conosciute a quelle meno conosciute. Uno dei fraintendimenti più comuni, infatti, quando si parla di movimenti, soprattutto nel caso afroamericano, sia che la loro nascita, quando delineata entro un nome e delle linee organizzative precise, risulti sempre risultato inedito di contingenze e spontaneismo dettate dallo scandalo di un singolo episodio di violenza o sopruso. È il caso del movimento per i diritti civili, all'interno di quella narrazione cucita addosso alla figura di King, o a quella del Partito delle Pantere Nere, o ai tanti casi di singoli e singole attiviste che diventano icone di eccezionalità e coraggio nel mezzo del nulla. La storiografia femminista, invece, è stata fondamentale in questi anni nel contribuire a ricostruire un impianto di connessione delle lotte delle donne dimenticate dalla storia. Nata nel perimetro circoscritto delle università a partire dagli anni Ottanta, la proliferazione di una prospettiva interdisciplinare femminista nera ha permesso, tra le altre cose, anche lo sviluppo e la diffusione di un concetto che ha ribaltato il paradigma politico di molti movimenti contemporanei. Questo concetto è quello dell'intersezionalità, termine coniato da Kimberly Crenshaw a partire dall'esperienza di oppressione vissuta dalle donne nere e che oggi è fondamentale per definire il reticolato entro cui i movimenti antirazzisti, antisessisti e per la giustizia sociale si muovono. Il caso di Black Lives Matter è emblematico di ciò. Ad esempio, il fatto che le fondatrici dichiarino di rifarsi ad una lunga tradizione di lotta delle donne nere, da Harriet Tubman ad Angela Davis, riconosce il tributo cui rendono omaggio pratiche contemporanee di lotta, di senso ed organizzazione. Questa influenza non è solo politica, ma come nel caso preso in esame oggi, tocca anche la sfera della produzione culturale, sociale e dell'intrattenimento, da quello più mainstream a quello più indipendente, con tutti i rischi di cooptazione che ne derivano. Il femminismo nero è fiorito negli ultimi anni, diventando lente e filtro attraverso cui molte artiste afroamericane hanno fornito una lettura della propria realtà in chiave di espressione artistica. Il caso più eclatante è forse quello di Beyoncé, che dall'album Lemonade in poi ha espresso senso di maturità della propria identità femminile nera in chiave dichiaratamente femminista, seppur spiccatamente libera e dentro i circuiti del consumo capitalista. Un altro caso è quello di Janelle Monáe, che fa della propria identità un discorso più marcatamente politico, in quanto donna, nera e bisessuale. Nella canzone Django Jane, ad esempio, si trovano tanti dei riferimenti storici e politici che abbiamo visto oggi. ma sono davvero tanti i casi di cantautorato femminile, rap e di pop indipendente che, attraverso la sperimentazione musicale ed estetica, hanno elaborato a partire dal proprio vissuto riflessioni che guardano all'identità come ad un terreno di scontro culturale, sociale e politico e che mirano a preparare un esercito di ragazze combattenti a ritmo di musica.